Dunque, allora con oggi cominciamo l'ultima settimana. Prima che lo diciate voi, lo dico io, meno male, perché non se ne può più. Quindi, insisto, visto che parecchi hanno cominciato a studiare, già la settimana scorsa, grazie a un vostro collega, abbiamo chiarito un passaggio del libro che non era proprio particolarmente semplice, quindi se ci fossero altri dubbi del genere sarebbero i benvenuti. Perché, come diceva un vostro collega prima, dal mio punto di vista è abbastanza chiaro, però il mio punto di vista non è proprio esattamente il vostro. Per cui, se mi date qualche idea su eventuali brani non comprensibili, espressioni, teorie, qualsiasi cosa, potrebbe essere opportuno vederla insieme. Allora, prima di cominciare la lezione di oggi, volevo leggervi un brano di un'intervista che è appena uscita, salve, al leader siriano Bashar al-Abbas, che è abbastanza interessante perché intercetta quello che dicevamo la settimana scorsa circa il problema europeo. Allora, l'intervistatore chiede al presidente siriano: l'Europa che ruolo può svolgere nel processo di pace? Evidentemente parliamo del processo di pace in Medio Oriente, che già la settimana scorsa vi indicavo come uno degli snodi più importanti di un'eventuale rinnovata presenza italiana a livello internazionale. Nel senso che noi, da un punto di vista culturale e storico, siamo gli interlocutori privilegiati per questo scacchiere internazionale. Evidentemente, perché abbiamo una lunga tradizione di contatti diplomatici, perché abbiamo una lunghissima tradizione di traffici e contatti commerciali, pensate soltanto a Venezia e a tutto ciò che era il traffico con, appunto, con Libano e tutto il resto da prima, risalendo ancora a monte, pensate al fatto che siamo la Magna Grecia in larga misura, quindi siamo effettivamente sempre stati una delle tappe della civiltà da questo punto di vista, oltre ad aver avuto una lunga e duratura presenza islamica in Sicilia e nelle regioni meridionali, e quindi avere un contatto con queste culture che non è soltanto un contatto superficiale, ma sono parte del nostro modo di essere in qualche modo, no? Tra l'altro vi segnalo che nelle culture mediterranee la famiglia effettivamente ricopre un ruolo molto simile a quello che ricopre da noi. Molto più che non quello che invece viene ricoperto nell'Europa del Nord, come dicevamo la settimana scorsa. Allora la domanda è questa: secondo il presidente siriano l'Europa può avere un ruolo nel processo di pace medio orientale? E la risposta del presidente siriano è piuttosto interessante. Dice: l'Europa deve prima definire la sua visione del mondo. Vuole essere l'eco degli Stati Uniti o assumere una posizione più indipendente rispetto a Washington? Nel primo caso si escluderà da qualsiasi ruolo. Nel secondo caso potrà agire in due direzioni. Ha la forza per dialogare con gli USA, convincerli ad affrontare seriamente il processo di pace, aiutarli insomma senza avere la pretesa di sostituirli. E ha inoltre l'autorevolezza per operare direttamente sul territorio. Grazie alla miglior conoscenza del Medio Oriente rispetto agli americani, l'Europa è in grado di formulare proposte più concrete. Quindi, come vedete, l'idea che l'Europa debba e possa giocare un ruolo più incisivo a livello di politica internazionale è diffusa anche presso dirigenti e governanti che con l'Europa non hanno granché a che vedere, teoricamente almeno. Nel senso che il Medio Oriente sa benissimo che l'interlocutore privilegiato non è gli Stati Uniti, non sono gli Stati Uniti, ma saremmo noi. E in ambito europeo noi italiani saremmo gli interlocutori. Tra l'altro la diplomazia italiana è stata per anni una delle migliori diplomazie del pianeta, bisogna anche dire questo. E quindi effettivamente gli spazi di manovra e le possibilità di impostare nuove politiche, nuove soluzioni, nuove formule per scacchieri particolarmente complessi, come quello medio orientale, che vi ricordavo la settimana scorsa, è praticamente l'ombelico del mondo da anni, perché tutti i problemi che stiamo attraversando a livello internazionale sono in larga parte riconducibili alle perturbazioni che derivano dal Medio Oriente. Iraq, Afghanistan e via discorrendo, sono soltanto articolazioni del grande problema del rapporto ebraico-palestinese, arabo-israeliano. Ora, il rapporto arabo-israeliano nasce male, di nuovo, per colpa nostra, nel senso che la smobilitazione delle truppe inglesi nel 1948 dalla Palestina è l'inizio del problema arabo-israeliano. Ci fu tutta una serie di cose assolutamente folli che fecero, per cui all'indomani della partenza degli inglesi già era scoppiata la prima guerra, e poi siamo andati avanti così di guerra in guerra fino al 67, e poi adesso con le varie intifade, tutto quello che conoscete abbastanza bene. Quindi, come vedete, il problema della possibilità per l'Europa di rivestire un ruolo interessante e importante a livello mondiale è un problema che viene sentito non soltanto dagli europei, anzi pare che gli europei effettivamente lo sentano meno di quanto non dovrebbero, ma dal resto del mondo, perché da questo punto di vista la leadership americana negli ultimi anni lascia piuttosto a desiderare, e si sente la necessità di qualcun altro che possa parlare meglio, diversamente. Questo sta a noi deciderlo, però di fatto è un compito, come vi dicevo la settimana scorsa, che all'Europa spetterebbe in virtù della sua esperienza storica, della sua peculiarità culturale e di tutto quello che abbiamo già visto. Vi avevo già letto la nota di Gadamer, l'ho letta a voi e l'ho letta ai vostri colleghi, quella sulla responsabilità storica dell'Europa. Diciamo che l'ho letta a qualcun altro, giudicare dai visi, e allora a questo punto direi che ve la rileggo, perché è un passaggio che effettivamente è abbastanza importante. Per chi è il libro, siamo a pagina 31, alla fine della nota 6, c'è un brano di Hans-Georg Gadamer, che è uno dei più grossi filosofi e intellettuali novecenteschi europei, che ha scritto questo libro che si chiama L'idea di Europa, che tra l'altro vi raccomanderei perché è un bellissimo libro, anche piuttosto semplice da leggere. E cosa dice Gadamer a proposito della possibilità della fondazione di una vera identità europea? Abbiamo visto nelle scorse lezioni che questa vera identità europea al momento non c'è. Tant'è vero che Gadamer ne parla come di un qualcosa da fare, quindi evidentemente siamo in parecchi a pensarla in questo modo. Allora, la fondazione di questa vera identità europea nella lunghissima esperienza storica è possibile, secondo lui, in virtù del fatto che l'Europa ha saputo e dovuto imparare più di altri paesi a convivere con la diversità. È come un lungo apprendistato a cui ci sottopone non solo la grandiosa impresa tecnico-scientifica, dall'estensione ormai planetaria eppure europea nella sua origine, ma anche la convivenza tra culture e lingue diverse, tra diverse confessioni e fedi religiose. Mi sembra di vedere qui un vero e proprio compito universale, e la molteplicità delle lingue europee, questa vicinanza dell'altro in uno spazio così stretto e su un piano di pari dignità, rappresenta sotto questo aspetto una scuola impareggiabile. Non si tratta qui dell'unità europea intesa come semplice alleanza politica e strategica. Penso piuttosto che l'obiettivo ultimo della questione europea abbia a che fare con il futuro stesso dell'umanità nel suo insieme. Quindi vedete che l'investimento di questa Europa che dovrebbe venire, che si spera venga, che prima o poi accada, da parte di Gadamer è un investimento formidabile, nel senso che ci dà di nuovo uno scopo planetario, e probabilmente stavolta ci dà uno scopo planetario adatto, adeguato, equo, diverso dallo scopo planetario col quale ci siamo già cimentati nei secoli trascorsi. Oggi parliamo di questo scopo planetario, e ne parliamo da un altro punto di vista, però se ne parliamo dal punto di vista dell'inizio. Parliamo del Cinquecento e di quello che accade nelle nazioni europee che si vengono costituendo in quel periodo, nelle culture tradizionali europee di quel periodo. Allora, il problema della questione è la nascita di una forma raffinata di etnocentrismo, o perlomeno di una variante dell'etnocentrismo che chiameremo eurocentrismo, ovvero sia della sensazione netta, chiara, delle nazioni europee di essere migliori del resto del mondo. vi ripeto, siamo nel Cinquecento, si ragiona in termini di culture tradizionali, per cui qui non c'è evoluzionismo, non c'è niente di questo genere di cose, c'è la semplice constatazione del fatto che le nazioni europee hanno un grado di civiltà e hanno ottenuto una serie di risultati, una serie di scoperte, una serie di realizzazioni che il resto del mondo, conosciuto perlomeno fino a quel periodo, si sognava letteralmente. Troverete nel libro cenni al fatto che questo deriva da una particolare struttura del sapere che noi abbiamo praticato e che gli altri non hanno praticato. Vi ricordo che i cinesi conoscevano la polvere da sparo da molto più tempo di noi, eppure non ci hanno mai costruito le armi, ci facevano i fuochi d'artificio. Il che tradisce effettivamente uno spirito diverso nell'approccio a questo tipo di tematica, no? Chiaramente. Però comunque l'Europa è Europa anche perché in Europa esiste la scienza. Siamo l'unica cultura al mondo che ha percorso la via della scienza come attività separata, cosa che porta poi alla specializzazione che abbiamo visto essere centrale nella configurazione individuale, individualistica moderna. Allora, a un certo punto, questi stati europei, dopo essersi fatti la guerra per secoli, cercano un modus vivendi, perché vi ricordo, come dice anche Gadamer, che l'Europa è piccola, non c'è tanto spazio, non è possibile andare avanti senza attriti. La norma in Europa è stata la guerra ogni momento. La storia che avrete studiato è storia di guerre lunghe, i 30 anni, secoli di conflitti, prese di posizioni, abbandoni, assedi e via discorrendo. E per riuscire a sopravvivere anche, perché era chiaro che tutti questi scontri avevano un peso notevole nelle economie del tempo, perché chiaramente facevano la guerra agli uomini in età produttiva e se ne morivano tanti, metteteci le carestie, metteteci le pestilenze, metteteci le guerre, non è che ci fosse tutta sta gente che girava, insomma, ecco, fondamentalmente il discorso era questo. Allora arriviamo all'apertura dei traffici intercontinentali, alla scoperta delle Americhe e quindi a una nuova prospettiva che fonda un ordine mondiale inedito, nuovo, che ha al suo centro questo eurocentrismo di cui stiamo parlando e che si chiama Ius Publicum Europeum. Non so se ne avete parlato con Fabrizio, non credo però. Cos'è questo Ius Publicum Europeum? Carl Schmitt, che è uno dei più grossi giuristi del Novecento, lo definisce il primo nomos globale. E sul concetto di nomos dobbiamo spendere qualche parola, perché non è particolarmente semplice, come si dice in gergo. Siamo a pagina 18. Vi leggo una citazione di Schmitt che spiega cos'è questo nomos. Il nomos è una forza giuridica non mediata da leggi. È un evento storico costitutivo, un atto della legittimità che solo conferisce senso alla legalità della mera legge. Credo che abbiamo discusso della legittimità della legge, se non sbaglio, quando abbiamo parlato del set di valori, della stratificazione sociale, se vi ricordate, eccetera, eccetera. E abbiamo visto che la legittimità è uno dei caratteri più importanti per ciò che riguarda il diritto. Però qui stiamo parlando di qualcosa di ancora precedente a quella legittimità di cui parlavamo la volta scorsa, ovvero sì, qui parliamo del fondamento che concede legittimità agli ordini legislativi specifici. Quando dice una forza giuridica non mediata da leggi, vuol dire che si tratta di qualcosa che è fondamentalmente prerazionale, come una specie di patto primordiale che instaura la possibilità della legge. Allora, da questo punto di vista, lo Ius Publicum Europeum, dice Schmitt, è il primo nomos globale, ovvero sia il primo fatto giuridico che sancisce un ordine che riguarda tutto il mondo. Non è un problema della legittimità francese, non è un problema della legittimità spagnola, italiana o quello che è al momento, è un problema della legittimità dell'ordine legislativo globale. Saprete, immagino che esiste un diritto internazionale pubblico. Il diritto internazionale pubblico è quello che in qualche misura regola i rapporti fra stati sovrani ed è in linea di massima anch'esso di ordine pattizio. Il diritto internazionale pubblico non contempla delle figure che possano imporre cose, perché chiaramente questo vorrebbe dire una limitazione della sovranità degli stati. E questo a tutt'oggi è ancora relativamente impensabile. Perché dico relativamente? Qualcuno ha qualche idea di una limitazione della sovranità degli stati? Oggi? Diciamo che lì vale il discorso della che finisce la tua libertà dove comincia la libertà altrui, però lo Stato a casa sua teoricamente dovrebbe avere piena sovranità.
Leggi europee.
Molto bene. Di fatto uno dei tratti innovativi dell'Unione Europea, come forse dovreste cominciare a comprendere, è che di fatto l'Unione Europea adempia delle funzioni che sono sempre state tradizionalmente riservate agli Stati. L'Unione Europea emette normative che sono vincolanti per gli Stati, il che vuol dire che gli Stati al momento del Trattato di Maastricht hanno delegato delle proprie funzioni sovrane alla Unione Europea e non ne hanno più disponibilità. E questo è rivoluzionario, perché nel mondo dei rapporti statali, nel mondo dei rapporti internazionali, nel mondo del diritto internazionale pubblico, ciò non è la norma. Tutti gli stati scelgono se aderire o meno agli accordi internazionali e se non vi aderiscono non sono perseguibili a loro norma. Tutti gli stati, pur scegliendo di partecipare a organizzazioni sovranazionali come ad esempio le Nazioni Unite, non rinunciano alle loro prerogative. Un esempio piuttosto clamoroso di questo è l'impossibilità di giudicare cittadini americani da parte di tribunali che non siano americani. Credo che ne avrete sentito parlare. Per esempio il pilota che andò a sbattere sulla famosa sciovia, funivia del Cermis, se non vado errato, non è mai stato perseguito. E anche negli Stati Uniti gli è stata praticamente condonata qualsiasi forma di condanna. Per cui gli Stati Uniti permangono nel non concedere ad alcuno alcuna limitazione alla propria sovranità, che chiaramente esercitandosi sui suoi componenti e cittadini si configura in una sua particolare articolazione. Quindi il problema è questo: il diritto internazionale pubblico vige grazie a un accordo. L'accordo fondamentale, l'accordo che ne consente il dispiegarsi e l'articolarsi in diversi trattati, si fonda a sua volta su un patto implicito, su un patto fondante che è il nomos. Okay? Quindi ci dice Schmitt, il primo nomos globale, quello che fonda un diritto che può dirsi globale, quindi che interessa urbi e torbi, è questo che vede l'inizio verso il 500 in Europa. Quali sono i caratteri dello Ius Publicum Europeum? Lo Ius Publicum Europeum consiste fondamentalmente nella costruzione di figure formali, ovvero sia, in base a questo diritto, gli Stati europei si riconoscono reciprocamente civili e nello stesso tempo si riconoscono come gli unici Stati civili del pianeta. Che vuol dire che gli unici soggetti di questo ordine giuridico sono loro. Non esistono altri soggetti di questo diritto al di fuori degli stati civili europei. Cosa fonda questo tipo di impostazione? Fonda evidentemente le basi del colonialismo europeo. Perché il colonialismo europeo, per definizione, dopo questo gesto fondante, non riconosce la sovranità di altri su alcuna parte del pianeta. Tutto il resto del pianeta, tranne l'Europa, diventa terra di conquista. Vi ricordo, avrete visto film a iosa in proposito, che i conquistadores spagnoli e comunque tutti gli altri esploratori scendevano su una spiaggia, piantavano una bandiera e dicevano: questa è terra di la sua serenissima regina Isabella o chi diavolo fosse al posto suo, anche se su quella terra già c'erano stati, anche imperi. Pensate al Centro America, per esempio. Ecco, quegli imperi, dal punto di vista dello ius publicum europeo, non esistevano. Quindi non potevano accampare alcun diritto su quella terra. So se questo è abbastanza chiaro. Di conseguenza, qual è la dinamica che viene a crearsi al momento dello stabilimento di questo ordine giuridico? Che l'Europa allenta le tensioni interne, quindi i combattimenti in Europa diminuiscono, e la gara europea si sposta all'esterno. Diventa una gara ad accaparrarsi la maggior parte del pianeta, che per definizione è libera e in attesa di essere presa e sfruttata. Quindi il colonialismo non è solamente viaggio, scoperta, avventura, quello che volete, ma è anche un vettore necessario allo sviluppo dell'Europa e allo sviluppo della cultura moderna che sta avvenendo, perché consente agli stati europei di concentrare le loro energie in qualcosa di diverso dallo scannarsi gli uni con gli altri, che era invece quello che era successo fino ad allora, praticamente. Okay. Ora, è chiaro che questo ius publicum europeum pone una formidabile gerarchia, chiaramente. La gerarchia è tra i paesi civili e gli altri paesi, ovviamente. E a questo livello possiamo andare a vedere a pagina 19 un'altra citazione interessante di un mio collega che si chiama Vittorio Cotesta, che ci dice questo: le implicazioni di questo ordinamento globale sono numerose. Tra i popoli europei, tra la civiltà europea e gli altri popoli e le altre civiltà, si stabiliscono rapporti gerarchici. I territori degli altri popoli possono essere conquistati ed occupati. La legittimità dell'occupazione non discende da un qualche diritto né da una missione religiosa come nel Medioevo. Il diritto sui territori liberi deriva dalla capacità di occuparli. Si potrebbe concludere su questo punto delicato dei rapporti con i popoli e le civiltà non europee che A. Per civiltà si intende solo la civiltà europea, cioè civile è solo l'Europa. B. I popoli europei, scopritori, conquistatori e colonizzatori, sono superiori. C. Per queste ragioni ogni azione di conquista è legittima. Perciò vedete che l'atteggiamento di conquista nei confronti del mondo è parte inscindibile in qualche modo dell'europeità, come dice Cotesta e come dice Schmitt, ovvero sia una sensazione di appartenenza comune. Noi la portiamo con noi da tempo. Se voi andate a vedere la storia dell'idea di Europa di Chabot o andate a vedere l'idea di Europa di Gadamer, vedrete che effettivamente le nazioni europee sanno di far parte dell'Europa, hanno una qualche forma di appartenenza che è più diffusa e più pregnante di quanto noi non si pensi. Il problema è che questa europeità si costruisce, come nella miglior dialettica out-out, contro qualcun altro. Ovvero sia, noi siamo europei contro il resto del mondo. Il resto del mondo è lì perché noi lo si possa occupare, perché noi lo si possa sfruttare, noi lo si possa anche civilizzare, chiaramente, perché no? Visto che siamo certi di conoscere la verità e di essere così superiori agli altri, e via discorrendo. Quindi questo è il discorso sullo ius publicum europeo. Che succede però? Che poi col passare del tempo l'asse e il centro degli equilibri mondiali si sposta a Occidente, perché nel frattempo chiaramente nascono gli Stati Uniti d'America, vengono aperte nuove rotte intercontinentali che prescindono dal Mediterraneo, nonostante l'apertura del canale di Suez, che non è che faccia grandissima differenza a questo punto, e quindi una serie di ruoli storici sbiadiscono. Per esempio, appunto, il problema italiano comincia con lo spostamento ad ovest dei traffici e degli interessi, perché finché si trattava della vecchia Europa noi eravamo comunque il centro delle attività, degli scambi, dei contatti con le altre culture e via discorrendo. La nostra posizione è stata a lungo una posizione di rendita da questo punto di vista, ma nel momento in cui gli Stati Uniti diventano così importanti, così centrale negli equilibri globali, il Mediterraneo diventa una specie di lago remoto, quelle che in inglese si chiamano le backwaters della storia, le province, le retrovie, direi. Con lo spostamento a occidente però la legittimità che veniva donata dallo ius publicum europeo non si perde, tant'è vero che Schmitt, andando avanti in questa disamina dello stato del diritto internazionale, lamenta una informità del nomos contemporaneo. Dice Schmitt: siamo ancora in transizione verso qualcos'altro, perché mentre lo ius publicum europeum era un set di regole condiviso e vincolante, anche se non era giusto, anche se aveva una serie di di squilibri interni, no? In base a questo eurocentrismo fondante, però era un set di regole che non dava la priorità a qualcuno. Tant'è vero che se voi vedete la storia dello sviluppo europeo in chiave prospettica nei secoli, vedrete che di queste norme hanno goduto diverse nazioni. Non c'è stata una sola egemonia. Prima c'è stato l'impero spagnolo, poi c'è stato il secolo d'oro dell'Olanda nel 600, poi ci sono stati gli inglesi, poi arrivano gli americani. Quindi nell'ambito dello ius publicum europeum molte nazioni hanno potuto affermare il loro predominio, molte nazioni hanno avuto gli strumenti per confrontarsi con gli altri anche con dinamiche incredibili, perché se voi guardate di nuovo un Atlante vi renderete conto che l'Inghilterra è ancora più piccola di noi, eppure l'Inghilterra ha dominato il pianeta per secoli. Com'è possibile questo? È possibile perché l'Inghilterra dominava i mari, non so se ne abbiamo parlato con voi o con i vostri colleghi, ok, quindi questo lo saprete. Attraverso una serie di forme, di figure particolarissimi, le patenti di corsa, la filibusta e tutta una serie di strumenti che noi consideriamo devianti, ma che non erano devianti affatto, perché i corsari in linea di massima correvano per conto dei governi, non correvano per conto loro. Quando non sono serviti più, c'è tutta la famosa epopea di Salgari col corsaro nero e compagnia cantante, vengono decimati e distrutti, ma quando non servono più? Non servono più a quel punto perché i giochi sono fatti e l'ordine si è costituito. Però ci sono anche una serie di giochi, non so se vi è mai capitato di giocare a Pirates su computer, dove i corsari possono appartenere alla Spagna, all'Olanda, all'Inghilterra e via discorrendo, e hanno tutta una serie di alleanze che in quel periodo erano assolutamente molto molto temporanee, soprattutto per quello che riguarda gli scacchieri ricchi che erano Centro America per esempio e via discorrendo, con i famosi galeoni carichi d'oro eccetera eccetera, di cui si vede continuamente anche adesso al cinema e via discorrendo. Quindi il punto centrale, il punto focale dello ius publicum europeum era questo, ovvero sia garantiva certezza nei rapporti internazionali, e quindi, come abbiamo detto più volte, era da questo punto di vista uno strumento fondamentale per lo stabilirsi di una qualche forma di equilibrio, perché attraverso le regole dello ius publicum europeum era possibile avere capacità di previsione, era capacità progettuali, strategie di lungo periodo e via discorrendo. È chiaro che il gioco fatto dagli inglesi sul naviglio combattente non avrebbe avuto senso in un altro tipo di regime. Lo si poteva fare perché rientrava perfettamente nelle regole dello ius publicum europeo. E quindi è stata un'azione che si è sviluppata nell'arco di secoli ed ha portato frutti nell'arco di secoli. Con lo spostamento a occidente degli Stati Uniti, con la presa di dominio degli Stati Uniti, eccetera, eccetera, non si è più avuto un gesto fondante di questo genere, secondo Schmitt, e quindi ci troviamo di fatto in una transizione dalla fine dello ius publicum europeum verso qualcos'altro. E cos'è questo qualcos'altro? Di fatto ancora non lo sappiamo. Tempo addietro uscì un libro molto combattuto e molto discusso, ma molto interessante, che si chiamava Impero, lo scrisse Tony Negri e un altro intellettuale francese, nel quale si discuteva esattamente questo, ovvero sia la necessità di un'autorità imperiale planetaria oggi, come potrebbe costituirsi, chi potrebbe essere il soggetto a incarnare questa forma di dominio, se effettivamente è auspicabile o meno, Di fatto sta comunque che l'Unione Europea da questo punto di vista è uno degli esperimenti più elaborati e complessi verso lo stabilirsi di una nuova forma di regolazione dei traffici. E se questa forma di regolazione dei traffici e dei poteri riuscisse finalmente a prendere piede, perlomeno in Europa, che da questo punto di vista è lo scacchiere centrale per quanto riguarda le capacità diplomatiche e le capacità mediatrici di una soluzione legislativa, a quel punto probabilmente potrebbe essere una soluzione esportabile anche nel resto del mondo. Credo che le parole del presidente Siriano da questo punto di vista siano piuttosto importanti e rilevanti, perché appunto indicano che gli analisti della scena mondiale contemporanea continuano a riporre una forma di speranza nell'Europa. L'Europa viene considerata una forma ibrida, se vogliamo, e qui naturalmente potremmo anche ragionare in chiave perché Rifkin da una parte che è americano, Abbas dall'altra parte che è siriano, un'altra serie di grandi pensatori al momento ci dicono che l'Europa è l'unico territorio dove si possono conciliare esigenze qualitative, esigenze quantitative, esigenze economiche, esigenze sociali, perché in un modo o nell'altro ci stiamo riuscendo, con delle difficoltà, con dei difetti, con degli inadempimenti, ma ci stiamo riuscendo molto meglio che non tutti gli altri soggetti sullo scacchiere mondiale. Gli Stati Uniti hanno delle difficoltà sociali e solidaristiche di cui abbiamo parlato a lungo, la Russia non ha nulla che ricordi neanche lontanamente quello che noi possiamo definire una democrazia, la Cina men che meno, forse l'India potrebbe essere un altro attore interessante dal nostro punto di vista, da questo punto di vista. Però ciò non toglie che noi abbiamo una storia alle spalle, abbiamo una serie di esperimenti, una serie di realizzazioni storiche vere che non ha uguali in tutto il resto del pianeta. Fin qui ci siamo? Devo rispiegare qualcosa? Tre quarti? Okay. Allora, posto questo discorso, c'è una difficoltà teorica interessante. Ovvero sia, io vi ho appena detto che il colonialismo nasce per opera di una statuizione fondante che ha luogo più o meno intorno al 500, che chiamiamo Ius Publicum Europeum, e della quale partecipano tutti gli stati tradizionali europei: Francia, Spagna, Inghilterra, Venezia, Firenze e via discorrendo. Qual è il problema? Che abbiamo visto per altri versi che la configurazione individualista moderna sostiene di essersi affermata contro le culture tradizionali. Allora cosa dovremmo aspettarci noi? Che se il colonialismo, la schiavitù, lo sfruttamento del pianeta erano un qualcosa che derivava dalle culture tradizionali europee, con l'avvento dell'illuminismo questo cessi. Non ci dovrebbe più essere colonialismo, visto che c'è una discontinuità forte sostenuta dalla configurazione individualista moderna. Tra l'altro vi ricordo che la configurazione individualista moderna cosa afferma? Afferma la libertà, l'uguaglianza, la fraternità fra uomini. La configurazione individualista moderna si pone come legge universale. Che vuol dire legge universale? Valida per tutti gli uomini, urbi et orbi, come dice il Papa dal suo punto di vista. E quindi se questo set di valori vale per tutti gli uomini, varrà anche per gli uomini non europei. Perlomeno questo dovremmo aspettarci. Invece quello che noi notiamo è che pur con l'avvento dell'illuminismo, la strategia colonialista europea prosegue senza nessun tipo di esitazione, senza nessun tipo di cesura, senza nessun tipo di arresto. Le politiche coloniali restano perfettamente al loro posto, tant'è vero che dovremo arrivare al 60 del secolo scorso, al 1960, per dire che è completato la decolonializzazione del pianeta. Però la configurazione moderna si afferma a fine Settecento. Allora, tra fine Settecento e 1960, che fanno praticamente due secoli, come mai noi abbiamo continuato a fare i colonialisti? Questo è un problema abbastanza interessante. è un argomento che serve a chiarirci un po' le idee su quello che vi dicevo circa il fatto che la pretesa della configurazione moderna di aver sostituito le vecchie culture è una pretesa ideologica ma non reale, perché di fatto gli stati moderni europei si comportano esattamente come gli stati tradizionali europei, se andiamo al dunque. Per quello che riguarda l'atteggiamento nei confronti del resto del mondo, per quello che riguarda la stima degli altri popoli, per quello che riguarda il riconoscere o meno diritti ad altri, l'Europa del 500 e dell'800 è uguale. Quindi dobbiamo occuparci del perché questo accade, ossia com'è possibile che una situazione che deriva da culture vituperate e trattate malissimo dai filosofi francesi dell'illuminismo, che dovrebbe far parte di tutto quel corredo di superstizioni, ingiustizie, eccetera, di cui vengono tacciate le culture tradizionali, rimanga perfettamente in piedi, senza neanche una scalfittura, anzi, aumentando. Questo è il punto. Che non è che dal 700, dall'800 in poi noi ci si sia tranquillizzati e ci si sia limitati a gestire ciò che c'era. Abbiamo continuato. Le Indie occidentali, le Indie orientali, tutto quello che volete. L'Europa ha continuato a fare il bello e il cattivo tempo in tutto il resto del mondo fino alla Seconda Guerra Mondiale e oltre. Non solo, andando a, come dire, intaccare diritti di imperi che erano oramai riconosciuti come tali, pensate soltanto alla guerra dei boxer in Cina agli inizi del Novecento e tutta una serie di altre cose di questo genere, per cui è evidente che da un punto di vista di coerenza culturale, da un punto di vista di derivazioni, dobbiamo vedere come l'Europa è riuscita a conciliare questi aspetti che erano praticamente molto chiaramente utili, ma da un punto di vista teorico erano abbastanza complicati da sopportare, perché vi ripeto, già il problema si sarebbe posto se avessimo ragionato in termini di semplice cristianesimo, perché c'è la famosa faccenda dell'ama il prossimo tuo come te stesso, eccetera eccetera, che è un po' contro la schiavitù, se vogliamo, no? Anche se pare che ci si sia fatto caso un po' in pochi, però lì si erano trovate una serie di scuse, una serie di escamotage per le quali i selvaggi andavano salvati da se stessi, oppure erano addirittura subumani. Per cui c'erano tutta una serie di finezze con le quali abbiamo conciliato la parola del Signore con lo sfruttamento intensivo del resto del mondo. Ma a questo punto ci troviamo in una situazione che è ancora più scomoda, perché ci troviamo in una situazione di una cultura che pretende di essere universale, equa, etica, moderna, e fa esattamente lo stesso. I mercati degli schiavi sono andati avanti a lungo, vi ho già detto più volte che i mercati degli schiavi li abbiamo ancora oggi. Basta andare in Bielorussia, basta andare in Slovacchia, in una serie di altri paesi, e ci sono i mercati degli schiavi. Non saranno istituzionalizzati, ma sono tollerati perlomeno, visto che sappiamo tutti che ci sono. Per cui, come vedete, il problema del rispetto della vita e della pari dignità e dei diritti universali dell'uomo passa un pessimo periodo ancora oggi. La domanda alla quale risponderemo nella seconda parte della lezione è questa: com'è possibile che non ci sia stata nessuna soluzione di continuità nel comportamento internazionale dell'Europa con l'avvento dei lumi, che teoricamente avrebbero dovuto sancire una liberazione assoluta del resto del pianeta? 5 minuti di break. Dunque, dicevamo, il problema della continuità nella politica colonialista. Di fatto la continuità non ha a che fare solamente con la politica colonialista, ma ci sono una serie di comportamenti dell'ultimo periodo, degli ultimissimi anni, che, come dire, ricalcano quasi alla perfezione la strategia che vi ho appena detto, nel senso che abbiamo visto che una conseguenza dello Ius Publicum Europeum era quella di selezionare, in qualche modo creare i propri destinatari, ovvero sia non tutti erano soggetti a questo diritto. Chiaramente il fatto di non essere soggetti a un diritto esclude dai doveri, ma anche dai diritti che ne derivano, dalle garanzie che possono derivarne. Allora, se voi pensate alla forma della strategia americana negli ultimi anni, vedrete che non fa altro che ripetere esattamente lo stesso discorso. Trovate l'idea dell'asse del male di Bush, che configura cosa? Configura degli stati che non hanno diritti internazionali, degli stati che sono aperti all'intervento dissuasivo in linea di massima. Se voi pensate a Guantanamo, avrete l'articolarsi di questa strategia da un altro punto di vista, ovvero sia in quello della costruzione del nemico. Non tutti sono nemici. Non tutti sono nemici formalmente accettabili. Alcuni sì, altri no. Qual è il problema? Che il nemico formalmente non nemico ovviamente non è titolare di alcuna garanzia, non fa parte delle convenzioni di Ginevra, non ha nessun diritto, non ha bisogno di essere informato del perché è detenuto, né ha diritto a un'assistenza legislativa di sorta. Quindi, come vedete, nel diritto si annidano poi una serie di escamotage, una serie di giochi, di mosse che servono alla perpetuazione di un certo tipo di regime, che facilitano un certo tipo di azioni. Non è un caso che a tutt'oggi moltissimi di coloro che operano in teatri alternativi di guerra, diciamo, in teatri dell'ultima generazione, come appunto può essere l'Iraq, l'Afghanistan, eccetera, non si vedano riconosciuti lo status di combattenti. L'utilizzo di etichette come briganti, terroristi, eccetera, 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 non è solamente uno stratagemma da media che serve a farceli percepire in un certo modo. È un problema formalmente giuridico, perché nel momento in cui dovessimo parlare delle bande afghane come combattenti, dovremmo chiamare in causa tutta una serie di normative che cambierebbero la faccia della questione. Per cui noi continuiamo di fatto a usare una serie di strumenti che abbiamo messo a punto secoli fa. Ovviamente oggi li usiamo in una vacanza giuridica, nel senso che per esempio Guantanamo ha sollevato, come saprete, in tutto il mondo una serie di grossi problemi formali, legislativi, giuridici, politici e via discorrendo, perché, come vi dicevo prima, non essendoci un nomos affermato, si tratta di mosse giuridiche che sono prive di legittimità. La gran parte degli attori che sono coinvolti in questi discorsi non riconoscono la legittimità di questi escamotage, laddove nel pieno sviluppo di un nomos affermato questo discorso non si sarebbe posto, non ci sarebbero dei dubbi, lo considero, non lo considero, quale diritto mi rifaccio e via discorrendo. Questo è un po' il problema che Schmitt mette in luce quando dice che siamo in una fase di transizione. La fase di transizione da una parte dà meno garanzie, dà meno certezze, ma dall'altra permette dei comportamenti che altrimenti sarebbero stati censurabili. Ora, qual è il punto, dicevamo? Come mai l'Occidente continua a ragionare come se non ci fosse stato l'illuminismo per quello che riguarda i rapporti con il resto del mondo? Diciamo che la risposta ve l'ho già data strada facendo, oggi la mettiamo in fila in modo abbastanza ordinato, ma dovreste saperlo perché. Perché nel momento dell'affermarsi delle teorie illuministe, l'illuminismo viene sposato in larga misura dai governanti degli stati assolutisti del periodo, che vi vedono un perfetto strumento di dominio, paradossalmente penserete voi, però non tanto. Perché? Perché l'illuminismo si presta a una serie di elaborazioni, si presta a una serie di variazioni, e comunque è fondamentalmente costruito su una dinamica alternativa, è profondamente costruito su un out-out, per cui tende a stabilire costantemente un rapporto noi-loro. Prima si trattava del rapporto noi civili europei, oggi è resto del mondo, oggi è noi illuminati, resto del mondo, però formalmente è la stessa cosa. Come facciamo, dicevamo, ad aggirare i problemi posti da quelle famose tre parole chiave, libertà, eguaglianza e fraternità? Da questo punto di vista ci viene abbastanza comodo l'evoluzionismo. Perché? Perché possiamo dire, come poi è stato detto di fatto, fino a recentissimamente, che è vero che tutti hanno pari dignità, ma la pari dignità si ha quando si ha anche pari sviluppo. Per cui va bene, i popoli selvaggi, i popoli in via di sviluppo avranno anche loro pari dignità, quando si saranno evoluti però, non ora. Ora noi siamo migliori di loro perché siamo più evoluti. Quindi, come vedete, riusciamo a ricostruire esattamente la stessa gerarchia con un altro fondamento. Mentre prima il fondamento era io sono europeo e civile e tu sei selvaggio, adesso il fondamento diventa io sono molto più evoluto di te, mi rivolgo a te su un piano di un misto di diritti e doveri, teoricamente, che però sono quasi sempre più diritti che non doveri, e faccio in modo che tu percorra la strada che ti separa dal mio livello di sviluppo. Quindi vedete che l'inserimento nell'illuminismo del canone dell'evoluzionismo sociale di Spencer, da questo punto di vista, è fondamentale, perché riproduce esattamente la stessa gerarchia vigente prima, con dei forti fondamenti scientifici. Diventa una questione oggettiva, non è più un problema di sopruso, non sopruso, legittimità, superiorità senza fondamenti e via discorrendo. Con l'evoluzionismo l'Europa si trova in mano lo strumento che legittima definitivamente e scientificamente, quindi nell'ottica prevalente in questo periodo, il suo primato. E quindi è questo il motivo per cui l'Europa può continuare indisturbata a gestire un intero mondo di colonie, perché lo fa per il loro bene. Perché l'Europa ha raggiunto un livello di sviluppo intellettuale e umano tale da potersi porre come metro di giudizio dello sviluppo di tutti gli altri e imporre la sua logica in tutto il pianeta. Come dicevamo con un vostro collega adesso al caffè, l'Europa di fatto impone l'eurocentrismo a tutto il resto del mondo, anche se non lo fa formalmente, però si dà in modo tale da risultare effettivamente come la migliore del pianeta. E diffonde questa cultura, diffonde questo tipo di atteggiamento, tanto da, come dire, costringere tutti gli altri a una forma di sudditanza mentale. Tutti gli altri, nell'ambito del sistema che viene proposto dagli Stati Uniti, si sentono inferiori. Quello è il punto. Uno dei motivi per cui il colonialismo è durato tanto a lungo è stato che era riuscito a legittimarsi, come abbiamo detto per le stratificazioni sociali sbilanciate, perché di fatto, se vogliamo applicare il discorso al resto del mondo, vedremmo che il resto del mondo era tutto quanto sotto con pochi stati sopra. E come mai questo funziona? Funziona perché la trasmissione culturale, il discorso ideologico e tutto ciò che comporta il colonialismo perseguito e mantenuto per secoli portano effettivamente a vedere l'europeo come un qualcosa di superiore, uno che ha a disposizione delle realizzazioni scientifiche assolutamente impressionanti, uno che ha una vivacità culturale, una capacità di conquista, una forza, perché la forza rimane comunque uno dei fattori che vanno presi in considerazione, decisamente al di là del normale. Tant'è vero che in tutte le nazioni del terzo mondo ci sono spesso e volentieri coloro che rivendicano la loro autonomia e la loro originalità e delle classi che invece sono europee in qualche misura, sono di ispirazione europea, che vogliono diventare come gli stati, come i nostri stati, vogliono far sì che anche la loro nazione diventi come l'Europa, per cui di fatto è uno dei domini più efficienti ed efficaci di cui la storia abbia notizia. Chiaramente questo discorso vale finché vale un approccio evoluzionista classico. Nel momento in cui l'approccio evoluzionista classico mostra un po' la corda, la questione si complica. Tant'è vero che abbiamo visto, la Seconda Guerra Mondiale segna la fine di questo atteggiamento, perché la Seconda Guerra Mondiale è chiaramente il segno del fatto che l'Europa non è che avesse fatto una grandissima cosa. Due guerre mondiali in 40 anni fanno passare la fantasia più o meno a chiunque, insomma, fra una cosa e l'altra. Oltretutto, tenete presente che le risorse e le energie di tutta la componente occidentale della cultura mondiale erano abbastanza sdraiate, perché sono state guerre, come dire, abbastanza incisive nel loro piccolo. Chiaramente nel secondo dopoguerra si generano e si pongono le condizioni per uno scossone generalizzato. Scossone generalizzato però, come avrete visto se guardate un attimo in giro anche oggi, che porta a delle soluzioni abbastanza così traballanti. nel senso che larga parte del mondo ancora oggi non si è ripresa, perché le culture che c'erano sono state talmente annientate e rimodellate da parte nostra che non sono più state in grado di esprimere delle soluzioni originali e autonome. Moltissimi di questi stati tendono a ricadere in una forma più o meno sottile, come abbiamo visto, di colonialismo. Si affidano a noi per una serie di ragioni, ovviamente gli strumenti del colonialismo perseverano. Abbiamo visto che tutte le varie istituzioni economiche in qualche modo servono a perpetuare un regime di colonialismo occulto. Il Fondo Monetario Internazionale, la Banca Mondiale e via discorrendo esercitano di fatto una ingerenza nei paesi che aiutano, nei paesi che soccorrono, tra virgolette, tale da costringerli ad adottare dei canoni e dei modi di comportamento che non sarebbero probabilmente quelli che verrebbero scelti altrimenti. Pensate solamente al dopo dello tsunami. Sono state erogate risorse per diversi miliardi di dollari sotto condizione, ovvero sia sotto condizione che le strutture che l'accettavano si parificassero agli schemi occidentali di riferimento. Quindi certe organizzazioni statali, certe burocrazie, certe istituzioni politiche e non altre. E questo in qualche misura lascia un po' perplessi, perché uno Stato sovrano teoricamente lo aiuti e basta, poi ce l'ha quello che gli pare con i soldi che tu gli dai, perlomeno si potrebbe immaginare, se non fossimo ancora nel clima mentale di cui vi parlavo invece. Ora, questo clima mentale, anche se noi tendiamo a far finta che si tratti di qualcosa che era successo svariatissimo tempo fa, ce lo portiamo fino ai giorni nostri. Pagina 17 abbiamo una serie di esempi abbastanza interessanti di grandi intellettuali occidentali che ci danno dei brillanti esempi di eurocentrismo e colonialismo intellettuale. Per esempio abbiamo Ludwig von Mises, che è uno dei grandi della scuola austriaca di economia, che celebra la guerra dell'oppio e non ha dubbi sul fatto che l'Occidente liberale ha pieno diritto di spazzar via i governi che, facendo ricorso a divieti e restrizioni commerciali, cercano di escludere i loro diritti dai vantaggi della partecipazione allo scambio mondiale. Quindi, come vedete, il ribaltamento delle questioni è magistrale, nel senso che a questo punto von Mises cosa dice? Che noi abbiamo tutti i diritti di intervenire in uno Stato sovrano, perché lo Stato sovrano non sta facendo il bravo con i suoi sudditi e li esclude dai mercati. Allora noi andiamo a far la guerra allo Stato sovrano in modo che finalmente apriamo i mercati ai sudditi, non a noi stessi che arriviamo e facciamo poi affari. Sono i sudditi che in fin dei conti ne traggono giovamento. Per cui vedete che il gioco dello scambio di piani e della giustificazione è sempre maiuscolo. Ma poi abbiamo anche altri che sono abbastanza, come dire, sorprendenti da trovare in questo elenco. Per esempio Karl Popper, che avrete probabilmente sentito un po' tutti, perché è uno dei nomi più importanti della cultura liberale del Novecento, ci dice, parlando delle ex colonie, abbiamo liberato questi stati troppo in fretta e troppo semplicisticamente. È stato come abbandonare a se stesso un asilo infantile. E chiaramente questo vuol dire che l'idea che gli altri non siano evoluti, per quanto l'evoluzionismo non ci sia più, continua a esserci. E che noi continuiamo a essere investiti in qualche misura di una missione all'interno del pianeta, che è quella di far sì che anche gli altri progrediscano esattamente alle stesse nostre regole, ovviamente. Abbiamo già visto in un'altra lezione, ma ve lo ricordo, che questa idea della missione delle culture europee era esattamente quella che ha portato al nazismo, perché era intrinseca all'idea di evoluzionismo, tutto sommato, no? Perché abbiamo detto adesso che esistono un etnocentrismo e un eurocentrismo. Allora, cosa significa questo? Significa che all'interno del gruppo delle nazioni europee, che sono le migliori del pianeta, ce n'è una che è più migliore delle altre, se vogliamo usare uno strafalcione grammaticale. Il famoso primum inter pares di cui parlavano i latini. E chi è questa cultura fino al 1939? La cultura tedesca. Il nocciolo della propaganda nazista è questa, ovvero sia che la Germania è la migliore nell'ambito europeo e quindi deve guidare il mondo verso tutta una serie di sue idee, che poi conoscete tutti abbastanza. Però lo sviluppo della missione, della missione salvifica di una nazione, di una cultura, è esattamente lo stesso. Formalmente non cambia. Deriva necessariamente da questo tipo di ragionamento. Ora vi ripeto, come vedete, le culture sono molto più inerti di quanto non sembri. Cioè, cambiare questi modelli di ragionamento non è così semplice. Noi a tutt'oggi continuiamo a ritenerci perlomeno i fratelli maggiori del resto del mondo, quelli che devono far sì che gli altri arrivino al loro livello, per cui per quanto si stia sfumando questa visione, per quanto ci siano nuove antropologie in atto, per quanto si cerchi in qualche modo di rendere lettera viva la pretesa all'uguaglianza che è stata affermata con la Rivoluzione francese, nella prassi noi continuiamo a essere colonialisti. In un modo o nell'altro continuiamo a essere colonialisti, sia pure spesso e volentieri solamente come atteggiamento, sia pure mascherando il tutto sotto una serie di pretese etiche che poi lasciano piuttosto il tempo che trovano, viste poi le articolazioni reali della questione, però siamo questi che dice giustamente Popper in seguito. Non dobbiamo aver paura di condurre guerre per la pace. Che è una frase, direi, perfetta. Nelle attuali circostanze è inevitabile. È triste, ma dobbiamo farlo se vogliamo salvare il mondo. Quindi, come vedete, l'idea di missione salvifica è perfettamente enunciata, non c'è più di così, non credo che si potrebbe fare. La guerra per la pace è sempre stata una cosa interessante da prendere in considerazione, tra l'altro. Per cui, ecco, il punto è questo. Noi arriviamo all'affermazione di un diritto dovere di ingerenza negli affari degli altri, costruendola su una serie di assunti che sono discutibili, che sono ideologici, che non vengono oramai più dimostrati da nessun tipo di teoria, ovvero sia che noi siamo l'acme della cultura, quella con la C maiuscola, tanto per riprendere un po' le fila di quello che abbiamo detto fino adesso. Il discorso della diversità culturale, il discorso della pari dignità delle culture, noi non lo pratichiamo, spesso lo diciamo. Però fra il dire e il fare, come vi ho detto spesso e volentieri, ci sono grosse distanze e grosse differenze. Noi di fatto stiamo continuando a comportarci largamente come si sono comportati gli illuministi, come si sono comportati tutti gli stati europei che hanno seguito l'illuminismo e che hanno configurato poi in seguito le famose varianti nazionali della cultura moderna. Vi ricordo che nel 1792, troverete citato, gli illuministi, i filosofi, diedero pieno avallo allo smembramento della Polonia, che era decisamente un'operazione del tutto fuori dai loro canoni teorici. Però di fatto, e quello fu il momento, diciamo il patto col diavolo che venne stretto con la zarina di Russia e via discorrendo, e rese chiaro, evidente, come l'illuminismo sarebbe diventato abbastanza rapidamente uno strumento di dominio e non uno strumento di emancipazione per i popoli del mondo. No? Perché l'illuminismo, come dice Dumont, come dicono tanti altri, porta in sé una carica manichea, ovvero sia è un sistema che divide il bene dal male e si attribuisce naturalmente il bene. Ora, questa cosa presenta una serie di grosse difficoltà che si riallacciano anche a tutto quello che abbiamo detto fino adesso sul problema dell'insicurezza, della paura, sul clima, no? Che regna nelle nostre società in questo periodo. Perché? Perché evidentemente nel momento in cui noi affrontiamo il problema di bene e male su un piede di esclusiva, uno dei due termini deve essere evacuato, deve essere rimosso. E chiaramente quando le nostre strutture, le nostre istituzioni si presentano come paladine del bene, chiaramente è il male che viene cancellato, che viene tolto di mezzo, che viene negato in qualche modo. Non so quanti di voi abbiano letto 1984. Perfetto. Allora, in 1984, se vi ricordate, uno dei tanti ministeri dello Stato si dedica a far cosa? A riscrivere costantemente i giornali, a modificare la memoria storica. Perché? Perché il governo che esso rappresenta non deve essere mai contraddittorio, per cui se cambiano le alleanze, tutte le pagine in cui si parla delle vecchie alleanze vengono cancellate e rimosse, perché il governo non può permettersi di avere una storia contraddittoria alle spalle, perché 1984 è, come dire, il darsi del governo out-out per eccellenza, no? Ed è un governo che pur di dimostrare di essere buono e di essere interessato, il Grande Fratello, no? Conosciamo, è disposto alla menzogna più continua, Il Ministero della Verità è quello che si occupa delle menzogne, quello che cambia i giornali, cambia la storia, la modifica di volta in volta a seconda delle contingenze del momento, perché non possiamo permetterci di avere a che fare con un governo in sé contraddittorio. Questo, che il 1984 è quasi geniale, perché vi ricordo che il libro è scritto nel 48, non nell'84, è un problema abbastanza serio, perché ci si rifà tutta una serie di pretese di oggi, no? Perché la stessa configurazione degli stati canaglia come stati del male, regni del male, quello che fa appunto George Bush, non è altro che la stessa articolazione, ovvero sia pone un'alternativa, loro male, noi bene. Ora, pagina 16 per chi ha il libro, c'è un'osservazione di Jean Baudrillard che è abbastanza interessante. Baudrillard è stato uno dei più grossi pensatori del Novecento, recentemente scomparso. E cosa ci dice? Ci dice che il potere oggi pretende di incarnare solamente il bene. Vuole essere buono e morale. Si presenta come una potenza del bene che impone il suo ordine dappertutto. La politica, invece, è un'attività molto più complessa, che implica la gestione del disordine e non solo il suo sradicamento. Illudendosi di incarnare il potere diventa incapace di farsi carico del male e diventa incapace di pensarlo. E questo, se voi lo implementate con la visione freudiana del discorso del rimorso, come abbiamo già fatto più volte, porta il male a ripresentarsi costantemente sulla scena, ad assumere una dimensione quasi palpabile. Non è più una parte normale dell'esistenza, è questo che ci dice Baudrillard. La politica non può rimediare a tutti i mali del mondo, perché i mali del mondo sono parte del mondo. E se noi non perdiamo di vista il fatto che nel mondo c'è anche il male, ogni sua emergenza per noi è uno shock. E questo non è accettabile, perché nel mondo il male c'è. Questo è il problema. Tra il discorso degli stati che pretendono di essere solo buoni e la realtà che non è solo buona, c'è uno scarto continuo. Uno scarto che porta poi alla fine a cosa? Al rifiuto della politica fatta così. Perché è talmente evidente che la politica non è in grado di mantenere ciò che sostiene, perché si confronta con delle dimensioni che sono inevadibili, che a un certo punto uno dice, vabbè, allora la politica non serve, necessariamente. La politica non è più in grado di pensare il male, questo è il problema. Non solo non è in grado di gestirlo, ma non è più in grado di pensarlo, diventa un qualcosa di alieno, diventa un qualcosa di immenso il male. E noi non possiamo permettercelo, perché nell'economia di vita del singolo, come della nazione, come del pianeta, il male c'è. È un altro modo di articolare il famoso discorso out-out, no? Infatti c'è uno degli insegnamenti del libro del Tao, uno dei primi insegnamenti del libro del Tao, che dice il bene esiste in quanto esiste il male, come l'ombra esiste in quanto esiste la luce, e non se ne può fare a meno. Se noi pretendiamo, in base alle nostre costruzioni culturali, ai nostri modi di vedere, che esista una società monodimensionale, che è fatta solo di bene, stiamo andando incontro a una colossale fregatura. Stiamo andando incontro a una disillusione radicale, perché la società continua a avere in sé il male. Allora questo male, in qualche modo, bisogna prenderne atto, bisogna riconoscerne l'esistenza e bisogna, attraverso la politica, riuscire a creare un equilibrio dove ci sia anche il male. Quello è il punto catastrofico col quale non siamo in grado di fare i conti oggi, oggettivamente. E questo lo vediamo, per esempio, come, sempre nella stessa pagina, come afferma Domenico Lo Surdo, che è un filosofo italiano molto interessante, che ha appena scritto una controstoria del liberalismo che potrebbe essere utile leggere, volendo. Ci dimostra come questo processo di ripulitura della storia e quindi di negazione del male fatto dalla cultura occidentale sia particolarmente evidente, soprattutto per quello che riguarda i rapporti con l'Islam, quindi ci troviamo anche in un argomento abbastanza contemporaneo. Allora, dice questo Lo Surdo: gli illuministi avevano guardato con interesse anche al mondo islamico. Talvolta gli era stato riconosciuto uno spirito di tolleranza superiore a quello dell'Europa. In altri casi era stato messo in evidenza il ruolo da esso svolto nella trasmissione all'Europa dei classici. Ovvero sia, i primi illuministi, quelli che, come dire, sono il fiore all'occhiello del movimento, quindi Voltaire, Diderot e tutti quanti, D'Alembert e compagnia, erano abbastanza intelligenti e geniali da rendersi conto che c'era dell'altro, pur nella loro lotta per l'idea universale. E quindi trattavano l'Islam in modo articolato, cioè si rendevano conto spesso e volentieri che l'Islam non era esclusivamente soltanto un nemico da abbattere, una genia di fondamentalisti, eccetera, eccetera, quello che facciamo noi oggi. Perché tra l'altro vi ricordo che l'Islam è quello che ci ha portato tutta la filosofia greca, che se no avremmo perso senza l'Islam, ci è stata riportata dai grandi Avicenna, Averroè e compagnia cantante. L'Islam è quello che ci ha formato, ci ha fornito gli strumenti attraverso i quali abbiamo costruito la nostra scienza, perché i numeri arabi sono arabi, giusto appunto, non è casuale. La nostra cultura per secoli non è stata in grado di pensare lo zero, non so se questa cosa ce l'avete presente, ma lo zero noi cominciamo a concepirlo tardissimo rispetto alle culture che avevano lo zero. Non so se avete fatto caso che nei numeri romani lo zero non c'è. Non c'è, ed è per quello che sono costruiti in un certo modo, perché manca una cosa. Però lo zero, guarda caso, è la figura del male, è la figura del caos. Quindi noi non siamo capaci di pensare il male nel caos da sempre, dall'inizio. I greci sono stati i primi a non saper pensare il nulla, mentre gli indiani del nulla hanno fatto intere teologie. Quindi anche questo segna una certa differenza profonda a livello culturale, no? Allora, gli arabi ci hanno dato tanto e i primi illuministi lo riconoscevano. Che succede però? Poi passa il tempo e alcuni decenni dopo l'Islam viene bollato come la fonte di tutto ciò che di riprovevole o di ignominioso può essere rinfacciato all'Europa. Quindi stiamo cominciando a costruire un nemico. È utile perché ci permette di dire che il male non è nostro, ma è loro. L'Europa si è comportata male, ma l'ha fatto perché era colpa degli islamici, non degli europei. Illuminante è la storia che di essa traccia Quiné nel 1842. Allorché si imbatte nella conquista spagnola dell'America, egli non può tacere dello sterminio delle popolazioni indigene, ma trova una spiegazione al tempo stesso ingegnosa e rassicurante. È vero, esso è stato consumato ad opera della Spagna, un paese che è sì parte integrante dall'Occidente, ma che in quel momento si trovava sotto l'influsso decisivo della cultura e della religione dell'Islam, che così risulta essere il carnefice vero, benché indiretto, degli indios. Perfetto, siamo riusciti a scaricare tutto il nostro male addosso a qualcun altro e a cavarci d'impaccio. C'è un piccolo scarto temporale, perché vi ricordo che l'Islam abbandona la Spagna nel 1492 insieme alla scoperta delle Americhe. Quindi che poi nel 1550 tutto quello che è accaduto sia accaduto per colpa dell'Islam è un po' stiracchiato, se vogliamo essere oggettivi. Ma quello che interessa, come vedete qui, non è la scienza, bensì l'ideologia che c'è dietro. E l'ideologia è quella di mettere l'Occidente al riparo da comportamenti cattivi. Perché è ovvio che il genocidio delle popolazioni americane non può essere inteso come una cosa buona. Per quanto t'applichi, non riesce a dargli una forma accettabile. Allora non gli dai una forma accettabile, ma rendi responsabile qualcun altro, che casualmente è il tuo nemico che è lì sotto casa, fa comodo. Per cui l'Islam diventa sin, come vedete, dal 1800 e rotti, il lato oscuro dell'Occidente. La colpa del male che abbiamo noi è colpa dell'Islam. Adesso è colpa degli extracomunitari, che spesso e volentieri sono pure islamici, così riusciamo a chiudere anche questo tipo di discorso. Ma quello che conta è che il procedimento che stiamo applicando è sempre e comunque lo stesso, ovvero sia è quello che si chiama la costruzione di un capro espiatorio. Ovvero sia chiappiamo uno, diciamo che è tutta colpa sua, lo massacriamo e siamo a posto. Che è quello che è successo con tutti i pogrom degli ebrei nella storia europea, non so se siete al corrente di queste simpatiche attività a cui ci demandavamo spesso e volentieri. Quando c'era un momento di crisi, quando c'era qualcuno con cui piacere, normalmente con chi ce la prendevamo? Con gli ebrei. Una bella strage e la questione finiva lì. L'abbiamo fatto per secoli, poi a un certo punto è arrivato Hitler, che anche in questo ha sistematizzato la questione e ha deciso che il male erano loro, insieme a tutta un'altra serie di categorie come i rom, i comunisti, gli omosessuali, insomma diciamo tutti quelli che normalmente si beccano la croce quando c'è una croce da attribuire a qualcuno. Quindi quello che vediamo di fatto, se guardiamo la storia con occhi un po' meno, come dire, appannati dall'ideologia, dal senso comune del quale abbiamo parlato estensivamente, è questo, ovvero sia che l'Europa sta continuando a ripetere gli stessi meccanismi, si affida alle stesse strategie, non riesce a innovarsi in qualche modo, perché i comportamenti sono ancora gli stessi comportamenti. Costruiamo il nemico, usiamo il nemico per consolidare degli stati e delle culture che altrimenti sarebbero in crisi, perché è chiaro che nell'opposizione si ottiene un consolidamento del campo nel quale si è, no? Non è un caso che oggi ci sia questa fortissima accentuazione del confronto Occidente-Islam, perché la cultura occidentale, come abbiamo visto noi, è una cultura che non c'è e riesce a riconoscersi solamente nel momento in cui si confronta a qualcun altro, perché a quel punto tutti dicono: ah, già, è vero, siamo occidentali, opponiamoci ai cattivi che vengono a insidiare le nostre donne, le nostre case, le nostre chiese e via discorrendo. Ma è chiaramente una strategia dell'ultimo momento, una strategia delle ultime risorse, perché la cultura occidentale non c'è. Non c'è una cultura occidentale nella quale io posso dire di riconoscermi, come non c'è una cultura europea nella quale posso dire di riconoscermi, come abbiamo visto. Il gioco delle culture è molto più sottile. Domande? Allora, c'è un'altra cosa che volevo chiarirvi, visto che appunto abbiamo avuto un altro vostro collega che mi ha ricordato un discorso. Ed è sempre la nota 6 a pagina 31, di cui vi ho prima letto la parte finale di Gadamer. Il momento, la prima parte invece della nota, è anch'essa non particolarmente masticabile, per cui preferirei vederla con voi e spiegarvela. Stiamo commentando il gesto di Dumont di invertire il paradigma antropologico, ovvero sia quello in cui Dumont dice: non dobbiamo chiederci perché gli altri non sono come noi, ma dobbiamo chiederci come mai noi siamo così e non come gli altri. Nel momento in cui smette di considerarsi paradigmatica, la cultura occidentale deve constatare di essere atipica ed iniziare a riflettere sulle ragioni di tale condizione. Ovvero sia, nel momento in cui Dumont ci dice che non siamo i meglio fighi del bigonzo, se vogliamo usare questa frase, ma siamo strani, il nostro interesse è chiederci come mai siamo strani, cioè come siamo noi, chi siamo, questa è la domanda. Per Gadamer questa condizione atipica deriva dall'insolita alleanza che in Europa ha visto affiancate scienza e filosofia. E qui cito Gadamer: conosciamo le grandi conquiste delle culture superiori del Medio Oriente e dell'America precolombiana, dell'Asia meridionale e orientale. Sappiamo, insomma, che non sempre e non necessariamente la civiltà ha imboccato la strada della scienza e del suo potere. È appunto l'Europa che ha percorso questa strada, e solo in Europa la vita spirituale si è specializzata in forme così diverse come la scienza e l'arte, la religione e la filosofia. Il fatto che esistano questi ruoli così separati è peculiare della nostra cultura. Se vi ricordate, l'abbiamo detto l'altra volta quando vi leggevo le caratteristiche della configurazione moderna secondo Dumont, che una delle caratteristiche della configurazione moderna è esattamente questa, ovvero sia la specializzazione, il costituirsi della scienza e della cultura in discipline separate e autonome le une dalle altre. Nella tradizione questo non succede. Nella tradizione abbiamo poeti filosofi, poeti astronomi, filosofi fisici, cioè tutta una serie di incursioni di spiriti autonomi nei diversi campi del sapere, che sono evidentemente più funzionali alla costruzione di una cultura soggettiva salda che non la specializzazione in un solo campo, e anzi in una branca di un solo campo. C'è un bellissimo libro di un romanziere arabo che vi raccomando caldamente di leggere se vi capita, che si chiama letteralmente come si chiama il libro si chiama Samarcanda, e parla Amin Malouf, il nome del romanziere. Amin Malouf, che tra l'altro ha scritto un libro tradotto in italiano che si chiama Le crociate viste dagli arabi, che è particolarmente interessante per cominciare ad avere una prospettiva un po' diversa sulla questione dell'Islam. Allora, Amin Malouf ha scritto questo romanzo che si chiama Samarcanda, che è la storia di un poeta astronomo del 1200 persiano, che è Omar Khayyam, che è bellissima perché appunto Omar Khayyam si rivela esattamente come una figura di questo genere: poeta, astronomo, fisico, politico, medico, tutto quanto. Come era più o meno Goethe, ne abbiamo parlato, è stato l'ultimo a incarnare una figura premoderna di colto. Oggi i colti sono coloro che conoscono un argomento in modo, secondo noi, assoluto, ma ai quali manca, come dire, un respiro globale per la comprensione della cultura e della vita stessa, no? Quindi ci dice Gadamer che la strada della scienza e del suo potere l'abbiamo intrapresa noi, Ed è questa strada della scienza e del potere della scienza che ci ha portato alla modernità e al predominio su tutti gli altri, no? Si tratta di un fenomeno così singolare che per maggiore chiarezza converrà esaminarlo più da vicino. Da queste osservazioni, che confortano l'affermazione di Dumont sull'incidibilità tra configurazione individualista e specializzazione del sapere che vi ho appena detto, deriva da un lato l'esigenza di riflettere criticamente sull'unilateralità di questo sapere che in Europa è pervenuto al dominio. Un sapere a cui è spesso toccato il compito di esorcizzare l'altro, di allontanarlo da sé e per converso di giustificare la propria parte come totalità, di contribuire a trovare nella vittoria del proprio modello scientifico la dimostrazione della sua eticità. Idee su cosa significhino queste parole? Che hanno un evidente collegamento grammaticale, ma che potrebbero risultare abbastanza così aliene. Allora, che vuol dire questo discorso? Vuol dire che una delle cose che dobbiamo fare, se vogliamo cominciare a capire le peculiarità della cultura occidentale, è interrogarci sull'unilateralità di questo sapere, ovvero sia di un sapere che in Europa si è costruito come scienza e suo potere, come modo di comprendere il mondo con un canone scientifico, quindi oggettivo, come abbiamo visto, positivismo, no? Tutte quelle cose lì. Che cosa ha comportato questa forma di potere, dice De Simone? Ha comportato il fatto che abbiamo dovuto esorcizzare l'altro. È esattamente quello che vi sto dicendo da 2 mesi a questa parte. Ovvero sia che questo tipo di sapere non è un sapere che arriva al dominio potendo convivere con altre cose. Il nostro sapere è un sapere assolutista, un sapere universale, l'abbiamo detto ripetutamente, per cui non ci possono essere altri saperi. Quindi tutti gli altri saperi vengono evacuati e resi altro. Il male, come abbiamo visto poco fa, e via discorrendo, no? E infatti, come ci dice giustamente con una bella scelta di parole, è esorcizzare l'altro. Perché l'altro diventa una minaccia costante, diventa continuamente l'idea e il ricordo del fatto che potrebbero esserci altri saperi, e questo sapere non è in grado di reggere a questo confronto, per cui l'altro deve essere demonizzato, esorcizzato, da una parte, e dall'altra invece deve giustificare la propria parte come totalità, ovvero sia deve vendersi come il solo sapere disponibile, come vi ho detto, per il discorso della cultura europea. La cultura europea noi la ne sentiamo parlare perché la cultura che oggi è al governo, al dominio nelle nazioni europee, vuole farsi percepire come la sola cultura possibile, come faceva inizialmente l'illuminismo. L'illuminismo, quando si presenta come cultura universale, vuole rendersi la sola cultura umana. Questo vuol dire universale in chiave illuminista. E quindi vuole espropriare, cancellare, rimuovere tutte le altre culture, perché non può avere a che fare con esse, per una vocazione interna del modo di conoscere, capite? Quindi deve costruire la propria parte come totalità e deve contribuire a trovare nella vittoria del proprio modello scientifico la dimostrazione della sua eticità, ovvero sia l'illuminismo e la modernità europea occidentale, come vi ho detto più volte, si presentano come vincenti in nome dei risultati che hanno conseguito. Sono giuste perché ottengono risultati. Ed ecco perché noi siamo in crisi. Perché questo discorso, chiaramente, che fonda l'eticità sulla performance, vale finché c'è la performance. Quando la performance non c'è più, non c'è più neanche la presunzione di giustizia, la presunzione di aver fatto bene, la presunzione di essere etici. Non so se mi spiego. Chiaramente quello è uno degli aspetti della questione, ma l'altro aspetto della questione è che questa figura di cultura, quindi la cultura moderna, la cultura del progresso, riesce a reggersi finché ciò che fa è all'altezza di quello che promette, perché è lì che funziona. Dice: guarda, io ti dico che faccio questo e lo faccio, e quindi sono buona. Nel momento in cui io ti dico che faccio questo e non ci riesco più, non sono più buona, perché era quella la clausola sulla quale si reggeva tutta la questione. Capite? Allora, nel momento in cui dopo gli anni 70 La crescita non è più continua, il lavoro non è più continuamente a disposizione, anzi cominciamo a tornare indietro, abbiamo problemi ambientali, abbiamo problemi di sovrapproduzione, abbiamo nuovi problemi sociali e umani in quasi tutti gli stati che fanno parte di questa cultura non sa più come giustificarsi, perché la sua unica giustificazione era quella del riuscire a fare ciò che, che diceva di voler fare. Chiaro questo? Quindi il problema della fine del mito del progresso non è soltanto un problema simbolico per il quale non abbiamo più questo famoso futuro del quale siamo stati entusiasti per decenni. Il problema è che mancando le realizzazioni concrete è tutta la cultura a essere delegittimata, perché la cultura nella quale ci troviamo noi fino adesso trovava la sua legittimità nel riuscire a fare ciò che diceva di voler fare, quindi di continuare a scoprire cose, di continuare a migliorare la condizione dell'essere umano, del puntare verso l'immortalità, del creare una situazione in ultima analisi equa con la distribuzione delle ricchezze che avesse un senso e via discorrendo. Tutti questi assunti negli ultimi 20 anni non sono stati dimostrati raggiungibili, anzi si allontanano sempre di più. Anzi, abbiamo problemi sociali che non sappiamo assolutamente come affrontare, abbiamo problemi ambientali che minacciano di travolgerci, e quindi abbiamo la prova provata che tutto quel fare, tutta quell'accento sulla scienza e il sapere di dominio scientifico ha creato molti più problemi di quanti non ne ha risolti. Capite? Oggi ci troviamo con centinaia di migliaia di materie chimiche delle quali non sappiamo assolutamente che tipo di rapporto possono avere con noi. Abbiamo un ambiente che nella migliore delle ipotesi è appena appena inquinato, ma non abbiamo più ambienti puri, abbiamo acqua potabile che non sappiamo quanto durerà, abbiamo risorse di carboni fossili e di carburanti che non sappiamo quanto dureranno e che comunque stanno avendo un'evoluzione economica assolutamente fantascientifica e negativo, eccetera eccetera eccetera. Quindi il mito del progresso non si autoalimenta più. Il mito del progresso andava avanti finché le scoperte, le conquiste di questo mito erano scintillanti, nuove, impressionanti, e tu dici, vedi, hanno ragione, guarda quante cose hanno fatto i climatizzatori, hanno fatto le macchine, hanno fatto gli aerei che viaggiano più veloci del suono, eccetera, eccetera, eccetera. Quello era il motivo per cui questa cultura era vincente. Aveva detto che sarebbe stata vincente perché avrebbe, attraverso il sapere di dominio scientifico, continuato a far migliorare le condizioni dell'umanità. Ora, su questa umanità c'è da discutere, perché sappiamo perfettamente che di fatto l'umanità non ha goduto di tutte queste fortune, sappiamo perfettamente che c'è il 70% della popolazione che non accede all'elettricità, però diciamo che in Europa funzionava, nel mondo occidentale, quindi Europa, Giappone, Stati Uniti, Australia e via discorrendo. Quando non ha cominciato a funzionare più neanche nel mondo occidentale, il mito del progresso è finito. Non ha più nulla a cui agganciarsi, non ha più niente da richiedere, non ha nulla da promettere, perché le promesse sono andate male. Questo è il punto. Capite? E l'intero sistema culturale è strettamente collegato alle sue performance pratiche. Perché nel momento in cui la scienza, l'Europa ha giocato la carta del sapere scientifico, si è messa su un piano di legittimazione attraverso le opere. Non c'è nessun ulteriore visione, non c'è nessun piano ulteriore di legittimità, come dicevamo prima col nomos dello Ius Publicum Europeum o con una missione religiosa o quello che vi pare. L'Europa ha detto: noi siamo quello che siamo perché riusciamo a fare meglio degli altri, e quindi chiediamo tutto quello che abbiamo preso fino adesso. Ma nel momento in cui l'Europa non è più meglio degli altri, anzi si rivela come uno dei grossi problemi a livello planetario, ambientale e via discorrendo, questo discorso chiaramente non regge più. E ci si comincia a interrogare, si dice, ma avessimo fatto delle grosse cazzate negli ultimi 200 anni, può darsi che forse dobbiamo rivedere una serie di cose, eccetera, eccetera, eccetera. La domanda è, non sappiamo se avremo tempo per farlo, ma comunque chi vivrà vedrà. Quello che ci interessa di fatto però è questo, ovvero sia rendersi conto della strettissima congiunzione che c'è tra sapere tecnico-scientifico e legittimazione della configurazione moderna. La configurazione moderna mantiene il suo predominio pressoché assoluto negli stati europei e comunque a livello mondiale, fin tanto che riesce a conquistare nuove mete scientifiche, a produrre nuovi oggetti, a stupire e sottomettere il mondo, il tempo, l'ambiente e tutto quanto. Nel momento in cui questo discorso non va più, non funziona più, nel momento in cui ci scopriamo spesso e volentieri vittime di malattie che sono originate dall'inquinamento o che derivano dalle scoperte scientifiche stesse, dalle radiazioni, dalle emissioni di onde incontrollate, dal fatto che c'è il riscaldamento globale e stiamo andando verso una deriva molto poco interessante. A quel punto il sapere scientifico non è più salvifico, ma è fonte di condanna, chiaramente. No. Potremmo andare verso un nuovo luddismo, non so se avete presente il luddismo. Il luddismo fu un movimento di opposizione alle industrie che prende il nome da uno dei capi di questa rivolta che si chiamava giusto appunto Ludd, e consistette nello sfasciare molte industrie e molti telai ammazzate da parte degli operai che non erano d'accordo, che odiavano la tecnologia già allora. Ecco, potrebbe darsi che si vada verso qualcosa del genere, perché come vi ho detto per altri versi, la tecnologia nuova lavorativa noi oggi la vediamo anche, se non soprattutto, come un qualcosa che elimina posti di lavoro. Abbiamo già detto, no? C'è anche quest'altro versante, non è soltanto una minaccia alla nostra salute attraverso i rifiuti, attraverso l'inquinamento elettromagnetico, attraverso l'inquinamento chimico e tutto il resto, ma è anche un problema di sopravvivenza pratica. Se continuiamo con queste brillanti scoperte tecnologiche, non servirà più che si lavori. E come mangeremo? Mistero. Sono tutta una serie di cose, come vedete, che si sono assolutamente ribaltate. Mentre prima avevano un segno positivo, ora hanno un segno negativo. E ora è la fine del mito del progresso, che si reggeva soltanto su quel segno positivo delle scoperte tecnologiche e scientifiche.